La recensione di Parad.
La mano in da sacca e se ne va a smargiassa per tutta la città. O Sarrasino, o Sarrasino, bello maglione. O Sarrasino, o Sarrasino, tutte femmine fa sospirare. E belle facce, e belle core, sa fa amore, e malandrino, e tentatore. Guardata va fanna pura, e la bionda si avvelena, e la bruna se ne muore, e velena calamita, chi ste femmina callava. O Sarrasino, o Sarrasino, bello guaglione, e belle facce, e belle core, tutte femmina fanna pura.
Fuma o Sarracino di Carosone, questa è la prima traccia scelta da Paolo Prato per iniziare la sua recensione di oggi, dedicata ad un libro, Il chiaro e l'oscuro, di Gianfranco Salvatore, pubblicato da Argo. Buongiorno Paolo Prato, benvenuto a Rete 2, ben ritrovato.
Buongiorno Davide, un saluto a te e a tutti gli ascoltatori. Sì, è una delle tante canzoni di Carosone che contengono, no, sprazzi di musicalità mediterranea, tra l'altro su un testo che esalta le qualità di un giovane sarraceno, dunque un moro bello e impossibile, no? Direbbe qualcuno, come quelli che secoli addietro avevano terrorizzato Napoli e lasciato tracce nella memoria della città. Un pretesto, tra l'altro, dalla voce di chi ha cominciato la carriera in Eritrea, parlo di Carosone, è un pretesto che ho scelto per presentare un libro che ricostruisce un capitolo importante nella storia della diaspora africana. L'hai annunciato tu, Il chiaro e l'oscuro, a cura di Gianfranco Salvatore. Raccoglie interventi di storici, linguisti, musicologi attorno a un pregiudizio ideologico rappresentato dal colore nero, fattore discriminante nella storia dell'Occidente, scrivono gli autori, che alimentato dal tradizionale simbolismo diffuso dalla religione cristiana, nella Genesi si legge, no, che le tenebre precedono la creazione del mondo, rappresentano il caos e l'assenza di vita, questo simbolismo ha poi generato razzismo, schiavismo in Europa e soprattutto oltreoceano. Accanto a saggi che esplorano il significato e la ricezione del nero nella pittura, nella lingua, nel teatro, i più interessanti per quel che ci riguarda sono i contributi appunto di Gianfranco Salvatore, il curatore, e di Michele Rack, e su questi mi soffermo. Fatemi dire che Salvatore è professore associato di etnomusicologia all'Università del Salento, ma ha alle spalle una lunga carriera nel mondo della popular music, anche come produttore, è stato il primo a lavorare con gli Arion Travel, allora sconosciuti, e una lunga carriera di critico per riviste come Fare Musica, di cui ricordo pregnanti interventi sull'estetica delle musiche afroamericane, che sono stati il suo primo interesse assieme a quello per le musiche appunto del Mediterraneo. Numerosi libri prodotti da Gianfranco Salvatore sul jazz, monografie su Charlie Parker e Miles Davis, sulla canzone italiana, italiana, un libro su Mogol e Battisti che ha fatto epoca, ma anche sul rock, su Frank Zappa, e due ponderosi saggi recenti intitolati I primi 4 secondi di Revolver e Il teatro musicale del rock. Lo dico perché tutto questo ha comunque un senso, perché in questo volume Salvatore mette a frutto una ricerca tuttora in corso che ha coinvolto studiosi da ogni parte del mondo, una ricerca sugli effetti della prima diaspora africana nell'Occidente moderno, e ci offre uno sguardo diverso rispetto alle conoscenze acquisite, che riguardano per lo più appunto la diaspora nel Nuovo Mondo, con i suoi esiti drammatici in termini appunto di schiavismo e di pulizia etnica.
Siamo per la guerra. Scintillava con santa gamba, piripampa da calia, 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 calia. Cian, cian, mini, qua, qua, alia, catua. Cilina, cina, vacun, nabia, cavacun. Cucana, calia, ritena, pice, scututuni, nabia, pice. Berlino, amino, caracire, caracire, caracire. Et non gente, gnam, 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 gnam.
Alla La Pia Calia di Orlando Di Lasso, secondo brano scelto da Paolo Prato per musicare la sua recensione relativa a Il chiaro e lo scuro, un volume curato da Gianfranco Salvatore per Argo.
Sì, allora entriamo proprio nel vivo del ragionamento che questo libro, per quanto riguarda le consistenti parti musicali, tratta. Orlando Di Lasso, celebre compositore fiammingo che ha trascorso in Italia moltissimi anni e molti anche a Napoli, ha scritto alcune delle canzoni moresche più interessanti che sono sopravvissute fino ad oggi, ed è su queste che si concentra l'attenzione del libro. Nel leggere le ricostruzioni di una diaspora che ha coinvolto l'Europa a partire dal Rinascimento, devo dire che ci si spalanca davanti a una prospettiva inedita che vede tratti inclusivi o perlomeno tolleranti rispetto alla diaspora più trattata, più conosciuta, che quella appunto americana. Il punto di partenza però non è quello, non è di quelli più semplici, perché l'Europa cristiana, scrivono gli autori, stigmatizza la pelle scura paragonandola a materie vili come la pece, il bitume, il carbone, la funigine, oppure alla notte sinistra o al corvo, animale impuro e diabolico. Ma non bisogna rassegnarsi, perché il cristianesimo prevede il ravvedimento a ogni costo, tramite un percorso che passa, oltre che per l'evangelizzazione, anche simbolicamente per lo sbiancamento. appunto, conversione, pentimento. Mi viene da pensare a Michael Jackson, che le ha provate tutte per sbiancarsi rinnegando le sue origini, persino con la chirurgia estetica. E difatti messe così le cose non è che funzionano proprio. Meglio prenderli così come sono questi uomini, questi primi africani che sono sbarcati, sono stati deportati sul territorio italiano, a Napoli in particolare, già a partire dal 400. Perché questi uomini, nel momento in cui li si lascia esprimere, contribuiscono a ridefinire la nostra cultura. Lo sappiamo, è un principio dell'etologia affermato a chiare lettere da Lorenz, no? Che l'identità si forma attraverso il confronto con l'altro, con il diverso. Dunque, questi primi schiavi africani che si esprimono in una loro lingua, che Orlando di Lasso ha cercato di riprodurre, ne parleremo tra poco, sono meritevoli di rappresentazione. E questo dunque significa anche riconoscerne la dignità. L'Europa protomoderna è già un precoce laboratorio di interculturalità e Napoli, nella musica, si erge a capitale assoluta, espandendo un format che era già stato sperimentato in Spagna nel secolo precedente. E allora parliamo proprio di queste canzoni moresche del Cinquecento, che cito da Salvatore, a lungo considerate dai musicologi un genere minore, isolato e misterioso, si sono trasformate in un repertorio rivelatore anche grazie alla scoperta dei loro africanismi linguistici. E allora scopriamo che i testi di queste canzoni sono impregnati di umanesimo napoletano, di empatia interculturale, di talento plurilinguistico, oltre che esprimere una tolleranza e simpatia per la diversità, offrono un resoconto puntuale di quello che il popolino poteva osservare nelle strade, nei vicoli della città. Certamente sono testi che restituiscono in chiave parodistica un'immagine degli africani a Napoli che è vivace, allusiva, ma anche lirica. E questo approccio caricaturale in fondo ne fa le antesignane della macchietta, no? Il genere umoristico che per oltre un secolo ha funzionato come filtro attraverso cui leggere la realtà, addomesticare le novità, eccetera, eccetera. Il registro, dunque, per rappresentare i neri pieno rinascimento è quello comico parodistico, che si concentra su pochi stereotipi che ci sono stati tramandati fino al giorno d'oggi, come quello del ritmo nel sangue, no? La musica e la danza che esprimono al meglio la natura di questi africani. Eppure dietro si cela comunque una verità e una motivazione che è meno di facciata, al di là del valore sloganistico di un cliché che l'Occidente si trascina dietro da quando ha a che fare con le popolazioni di colore, ma anche in fondo a tutto il sud del mondo. Musicalità non solo uno stereotipo, così titola Gianfranco Salvatore un capitolo del suo lungo saggio, che è quasi un libro a sé, insomma oltre 150 pagine, intitolato Ritratti sonori, musica, lingua, vita e socialità afro-europea dal teatro iberico alle canzoni moresche. Scrive Salvatore che la centralità di musica e danza non è pura fiction, ma è un elemento identitario e persino un'opportunità di riscatto dall'umiliazione e dai vincoli rappresentati dalla condizione di schiavi, che non dimentichiamo anche, è anche un'occasione di svago e di socializzazione per la comunità e di spettacolo certamente per gli europei.
Canta Giorgia, canta che vede innamorata, Giorgia non pote cantare. Questa murta appassionata, tutta negra sta storduta, quando vede gente bianca, canta Giorgia, canta, canta Giorgia, canta. Alla cura che de cua, alla cura che de cua. Siamo, siamo Bernaguala. Siamo, siamo. Siamo, siamo Bernaguala. Pamini, Lucia, Pamini. Che patrona vuol francare, vuol dar marito in me.
piglia, 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 giunta e urla, che vuol far, nonnella tia? Atticelo ancora, che bischine, atticelo ancora, che bischine, regina, ti mai cara, regina, ti mai cara, tinche, tin, tinche, tin, tinche, tin, tinc, tinche, tin, tinc. Tinke tin tinke tin tinke tin tin tinke tin tin
Marrino sotto lieta
Madonna gambingolo
Missere crina crina
Madonna fuglia
fuglia Sono zampogna Armarerei io io qua qua Armarerei io io qua qua Armarerei io io qua qua Armarerei io io qua qua.
Ancora Orlando Di Lasso, questa era Canta Giorgia, canta, terzo brano scelto da Paolo Prato per illustrare musicalmente la sua recensione del libro curato da Gianfranco Salvatore, Il chiaro e lo scuro, pubblicato da Argo.
Benissimo, allora, avete ascoltato delle una lingua curiosa che è una lingua che contiene espressioni arabe, ma soprattutto parole e frasi africane autentiche che appartengono a una lingua nilo-sahariana, il Kanuri. Questa lingua si presenta in queste canzoni per la prima volta nell'Occidente e rappresentano infatti il primo esempio di lingua africana giunta in Occidente e operativa sul posto. Ad essa, al suo ricco patrimonio fonetico e al suo utilizzo come lingua ponte tra due civiltà che convivono su piani diversi, naturalmente in uno stesso luogo, è dedicato un altro saggio di Salvatore dal titolo Il contributo della lingua Kanuri alla storia delle canzoni moresche, in cui l'autore si dilunga nell'esplorare i soli 12 testi, per lo più di Orlando Di Lasso, che sono sopravvissuti fino ad oggi. Ma riprendo solo brevemente l'idea di quello che loro chiamano l'edonismo cronico proprio degli africani. Guardate, Leone l'Africano, grande geografo berbero nativo di Granada, scriveva che gli abitanti della terra degli nigri tutti se danno piacere tutto il tempo vanno ballando e facendo conquiti. È uno stereotipo, certo, che cresce e se da un lato contiene un messaggio denigratorio, dall'altro incuriosisce e seduce l'intero Occidente, producendo mode che riproducono quella folle passione in formato addomesticato, adatto e consumabile. E mi vengono in mente i minstrel shows americani del tardo 800 con i blackface che dileggiavano vizi e virtù dei vicini nigger per divertire i bianchi. I personaggi più popolari delle moresche sono musicanti girovaghi, che abitano a Napoli o vi arrivano per sbarcare il lunario, un po' come gli zampognari o gli artisti di Viggiano, e testimoniano un mestiere che esiste da metà del Cinquecento e che un paio di secoli dopo verrà assimilato dai piccoli schiavi dell'arpa, no? Per citare un libro di John Zucchi, i bambini italiani assoldati da padroni in stile Zampano, che mendicavano nelle grandi metropoli europee americane con arpe, tamburelli, percossi alla belle meglio. Ma diciamo in sostanza, per chiudere questa recensione, che se da un lato le moresche non riproducono certo la politiritmia africana, sarebbe pretendere troppo, la modulazione metrica e l'enfasi ritmica sembrano evocare la meraviglia suscitata negli autori dall'ascolto di qualche vocalist, di qualche percussionista, qualcosa che comunque suonava alieno all'orecchio di casa e quindi è riproducibile solo in modo approssimativo. L'obiettivo primario di questo libro è inserire dunque le canzoni moresche tra i documenti indiretti della storia della diaspora africana in Occidente, un genere umoristico attraverso cui una nazione schiavista, ma tuttavia percorsa da sentimenti umanitari ed empatici, elaborava la propria percezione dei soggetti diasporici a partire da precedenti rappresentati già da commedie che nelle letterature iberiche erano ampiamente diffuse e popolari. Ora direi, Davide, se siamo giunti alla fine, di chiudere con un esempio di diaspora che ci porta questa volta in America,
sì.
Uno dei tanti esempi di commistione tra musica napoletana e musica della diaspora. Sono in Apple Angeles, un gruppo formato da James Thompson e Flavio Piscopo, quindi da un napoletano e da un californiano, da un loro album di qualche anno fa che si intitola il brano Abitanti dei Mondi Paralleli.
Dwellers of the Parallel World. Con questo brano si conclude la recensione di oggi di Paolo Prato, che ritroveremo tra qualche giorno ovviamente per nuove avventure. Grazie mille e a prestissimo.
Grazie a te.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.